Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Riprendiamo il corso della lezione, chiediamo la luce del Signore nella nostra lettura del profeta Ezechiele.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 3, dal versetto 22 al 27. Anche là venne sopra di me la mano del Signore, ed egli mi disse: alzati e va nella valle, là ti voglio parlare. Mi alzai e andai nella valle, ed ecco la gloria del Signore era là, simile alla gloria che avevo visto al fiume Chebar, e caddi con la faccia a terra. Allora uno spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi. Egli mi disse: va e chiuditi in casa, e subito ti saranno messe addosso delle funi, figlio dell'uomo. Sarai legato e non potrai più uscire in mezzo a loro. Farò aderire la tua lingua al palato e resterai muto. Così non sarai più per loro uno che li rimprovera, perché sono una genia di ribelli. Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro. Dice il Signore Dio: chi vuole ascoltare, ascolti, e chi non vuole, non ascolti, perché sono una genia di ribelli. Parola di Dio.
Si conclude con questo brano il racconto della vocazione, della consacrazione a profeta di Ezechiele, con un brano che è ritenuto il più difficile nell'interpretazione di tutto il libro, perché mette in questione, così appare, ciò che precede, dove il comando di Dio era diverso, e doveva aprire la bocca, andare, eccetera, e anche ciò che segue, perché poi andando avanti troviamo molte parole del profeta, fino ad arrivare al capitolo 33, dove la sua bocca verrà riaperta. E perciò in mezzo ci dovrebbe essere il silenzio, mentre invece ci sono molti capitoli. Perciò è sempre stato un problema questo, io. Ecco, per gli esegeti, è solo per ricordare, ci sono state proposte tante soluzioni. Ecco, però noi cerchiamo di rimanere nel contesto, che deve avere un significato, ecco, nel contesto immediato del racconto della consacrazione del profeta, che abbiamo anche sottolineato in diversi modi. Il profeta è sempre silenzioso, ma è in un braccio di ferro con Dio, è in difficoltà, c'è un continuo. La continua insistenza da parte di Dio dimostra la difficoltà del profeta, che è anche esplicitata dal profeta stesso. Ricordiamo, i versetti 14 e 15 sono molto espliciti. Ecco, vi lascio la parola.
La parola che ricorre in questo brano di oggi, e che ricorre anche dall'inizio e che ricorrerà sempre per tutto questo libro di Ezechiele, è ribelli. Sono una genia di ribelli. Allora mi è venuto in mente quel salmo, il salmo 77, dove dice: sempre di nuovo tentarono Dio e si ribellarono all'Altissimo nel deserto, ma Ma questa ribellione appunto è dall'inizio della storia, appunto, dalla Sacra Scrittura, dall'inizio fino ai tempi di Gesù. Anche ai tempi di Gesù hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, e c'è voluta appunto la mano potente di Dio ha dato il suo figlio perché, visto che non ci riusciva in nessun modo, ha dovuto appunto offrire il suo figlio per salvarci.
Ma questo brano nel Nendelcello veramente mi ha fatto pensare, se scontato, ma a quel versetto del Coelet che dice che c'è un tempo per tacere, un tempo per parlare, e quindi mi sembra che qua quello che, paradossalmente rispetto a quello che è stato fino adesso, i brani precedenti, no? L'insistenza del Signore a dire al profeta che quando parlerà, parlerà perché sarà stato lui, il Signore, a dirgli di parlare. Quindi di certo c'è questo comando che è molto, e quello deve stare a quel comando. Infatti dice: quando io aprirò la bocca, anche tu aprirai la bocca. Però adesso questo immobilizzare le fune, le corde, questo immobilizzare, la lingua attaccata al palato, sono, diciamo, dei segni molto forti, forse da una parte di obbedienza, ma dall'altra a me perlomeno fa pensare a questo: c'è un tempo davvero di riflessione che al quale il profeta adesso è chiamato. Perché abbiamo visto, no? Quando il rotolo, quello che era scritto, insomma, non sappiamo quello che era scritto, però c'erano guai, lamenti e pianti, un tempo di riflessione, perché quello che deve dire, deve riflettere su quello che deve dire, è questo. C'è una tribolazione, insomma, che deve essere annunciata. Quindi,
ma pensavo che questo, la pericope di oggi, che sembra quasi in contrapposizione con quelle degli altri giorni, che lui deve profetare da paralizzato, mi sembra, penso che voglia dire che alla fine è tutto nelle mani di Dio, anche quando sembra che le cose non siano, noi non le capiamo, però alla fine tutto rientra.
Capisco quello che ci ha detto Giovanni, che appare un'incongruenza con quello che precede e poi lo sviluppo del libro. Però a me era sembrato, legandomi a questo inizio del versetto 27, ma quando poi io quando ti parlerò, dicevo che questo silenzio a cui il Signore costringe il profeta lo intendevo come un'indicazione fortissima nella sua carne a parlare solo se il Signore gli dice, gli mette in bocca le parole, se no assoluto silenzio. E poi per un altro verso, anche in questo silenzio forzato, ci stava anche il fatto di non essere più gravato del peso del rimprovero del popolo, dei ribelli. In questo c'è un certo parallelo con la fatica anche di Geremia: non sarai più per loro uno che li rimprovera, non sarai più terrore all'intorno.
Questa linea proposta da Barbara, cioè il tema ripreso da Barbara, anch'io mi ponevo il problema, appunto, mi ponevo la questione appunto di questa finale, che per me, insomma, riusciva più comprensibile, ma magari l'interpretazione non è affatto buona, riprendendo quel suggerimento che Stelvio e Suor Teresa avevano dato la volta scorsa, perché alternativo, insomma, al commentario che sto seguendo. Il commentario che sto seguendo sostanzialmente dice che nel caso di Ezechiele siamo in una situazione molto diversa rispetto agli altri profeti, non c'è alcuna resistenza, a differenza appunto di Geremia e di profeta, immediatamente accoglie il comando di Dio, non fa parte di questa genia di ribelli e ne ha subito in dono una dolcezza fisica, nel senso che il rotolo è dolce più come miele. E viceversa, questo suggerimento che hanno dato la volta scorsa Stelvio e sua Teresa, ecco, sottolineava invece la resistenza in questa parte. Questa cosa mi colpisce di più, mi sembra più significativa. Se fosse così, allora anche il brano di oggi potrebbe essere pensato anche in questi termini. Sono tre capitoli che Dio si fa visioni e si fa vedere, parla a Ezechiele. Ezechiele invece non parla al popolo. A questo punto è Dio, ecco, che produce questa afasia. Fino a quando? Fino al tempo che vorrà. La leggevo un po' così. C'è stata una lunga resistenza da parte del profeta, anche se un po' mascherata, e adesso invece c'è un'azione di Dio che rende il profeta senza parole, fino al tempo che lui vorrà.
Anche io un pochino ho letto, mi sono chiesta se non poteva essere anche così, cioè tu non sarai più uno che li condanna, visto che non vuoi farlo. Poi forse l'ho messo invece tra le tante ipotesi anche che ho letto di interpretazione. Ne ho pensata una che in realtà non ho letto nel commento, ma mi è venuta in mente da un commento di Origene al profeta Geremia, in cui si dice che la situazione peggiore per il popolo è quando Dio non rimprovera più, quando non si prende più neanche la briga di rimproverare, quello è il giudizio peggiore. E quindi l'ho legata alla vocazione di Isaia, indurisci il cuore di questo popolo, quella parola che è ripresa più volte anche nel Nuovo Testamento, di difficile interpretazione, ma comunque le orecchie chiuse del popolo sono come qua, la bocca chiusa del profeta è un'immagine di giudizio, perché nessuno ascolta, quindi tu non sarai più uno che li rimprovera.
Non sarai.
Sì, non sarai uno che li rimprovera, perché non ascoltano e tu non li vuoi rimproverare. Tanto che qualcuno, quel verbo, non sarai più uno che li rimprovera, qualcuno lo interpreta, non sarai più uno che li difende, tu li vuoi troppo difendere.
Non sarai più.
Mochiach, non sarai più il loro difensore. L'avvocato difensore, non sarei più l'avvocato difensore. Può essere un'interpretazione tirata, ma qualcuno la fa.
Semmai il pubblico ministero.
Il Mochiach. Però è uno che dimostra, come in greco. Insomma, quello che dimostra potrebbe anche essere... comunque è un... Io l'ho interpretato come un chiudere la bocca al profeta e il giudizio peggiore. Quando il profeta non rimproverà neanche più.
Mi ero chiesto un po' anche della volta del profeta. Cioè, nel 725 ho visto, cioè nella comunque un pochino anche dall'ebraico, che cioè, il problema dei soggetti di questo versetto, perché in italiano viene tradotto con tutti e due i verbi con un passivo. E subito ti saranno messe addosso delle funi, figlio dell'uomo, sarai legato e non potrai più uscire in mezzo a loro. Invece l'ebraico dice, ci hanno messo addosso funi e ti hanno legato e non potrai più uscire in mezzo a loro. Allora chi sono questi? Cioè sono appunto Israele ribelle. Allora mi veniva da... poi dopo il versetto 26 dice: non sarai più uno che li rimprovera, perché essi sono una casa di ribelli. Allora mi veniva da pensare che, cioè, da un lato c'è l'intervento di Dio, e appunto un giudizio, e dall'altro mi sembra, forse il testo vuol dire che questo mutismo del profeta, cioè il profeta non può più essere una sentinella, perché la casa di Israele è ribelle, cioè chi mette addosso le funi al profeta, cioè la parola di Dio non può più essere pronunciata di fronte alla ribellione di Israele. Cioè non so, cioè questo è una, non so, mi sono chiesta se si può leggere anche così. E poi si stupisce perché poi dopo è solo al capitolo 33 che si dice che Ezechiele non è più muto, gli apre la bocca, cioè dopo che il profugo appunto gli annuncia la caduta della città, la caduta di Gerusalemme.
Solo una cosa rispetto a questo... rende muto il profeta è muto, ma cominciano degli atti che sono la premessa di un linguaggio così, per così dire, non verbale, dei gesti. Credo soprattutto in Ezechiele, ma anche in Geremia, il Signore fa fare cose come una specie di performance, come una specie di atto fatto di segni, di gesti attraverso il corpo, e il corpo del profeta comincia ad avere come un effetto di espiazione.
Anch'io l'avevo letto in questo modo, cioè proprio che il Signore da un lato gli chiude la bocca, dall'altro gli fa incarnare quella parola che gli aveva fatta mangiare, gli aveva detto mangiala e ti entri nelle viscere, cioè entri proprio a fare carne della tua carne e che tu diventi il segno. E poi gli aveva detto accoglila nel cuore, quindi mi sembrava che volesse dire che proprio diventa la sua luce, il suo essere, la sua vita, anche senza parole. Ecco, è la parola di Dio che diventa proprio incarnata e il profeta nella sua persona diventa parola di Dio con i suoi segni, con il suo essere, con quello che vive. E però mi colpiva molto che tutto questo che di fatto gli fa incarnare la situazione del popolo, il peso della ribellione del popolo, però tutto questo è dominato dalla gloria del Signore. Mi aveva colpito molto l'inizio, la mano del Signore su di me, e dice, e là mi portò nella valle, e là la gloria era la gloria del Signore. E quindi il Signore rimane presente nella vita del profeta e nella vita del popolo a cui manda questo profeta come segno e come inizio di espiazione. Poi collegato con... ieri abbiamo celebrato il battesimo, ecco l'agnello di Dio, mi si era un po' tutto collegato.
Sì, è già stato detto,
si profetizza con le parole, ma si profetizza anche con il corpo, la propria persona, con il comportamento, comportamento che viene richiesto da Dio, è una chiuditi in casa. E questa è una, sembra un'azione volontaria. Poi ci sono delle azioni invece di coercizione, ti legheranno, ti sarà tolta la parola. Ed è come che ci fosse una condizione di esilio all'interno dell'esilio, della geulà, della deportazione, un esilio nell'esilio, un esilio in parte volontario, in parte forzato da parte di Dio e dei suoi compagni di esilio, che probabilmente lo emarginano, lo escludono dalla società. E questo è, secondo me, come è nell'incipit del libro, è nell'esilio che Dio parla, che Dio si rivela, e probabilmente proprio perché ci sono delle persone come il profeta che hanno mantenuto la loro fedeltà alla propria condizione sacerdotale, ad esempio, ed è proprio per questo che Dio si rivela.
Io non so se c'entra quello che sto per dire, comunque. Mi sembra anche che ci sia una certa educazione nella saggezza del parlare. Cioè, non solo è importante il contenuto di quello che si dice, ma anche il momento in cui lo si dice. Perché c'è un momento che è proficuo, per dirlo, e un momento che non lo è. E il Signore lo insegna.
Io seguo, sono abbastanza, mi ha convinto la lettura che fa questo commento, un commento recente. E tra le tante possibili, tante sfumature, cioè questo testo è interpretato soprattutto al centrato sui rapporti fra Dio e il profeta. Non ci sono grandi novità rispetto alla definizione della casa di Israele come una casa di ribellione. Torna continuamente, non sappiamo ancora, diciamo, non c'è ancora l'elenco, ecco, dei motivi, però è bollata in questo modo. E invece c'è il problema del profeta, se si legge così, tanto più in questa finale, dove in un certo senso si torna da capo, parzialmente si torna da capo, perché c'è una nuova apparizione in un posto diverso, nella valle, non sul fiume, della gloria come era allora. Quindi abbiamo tutto un processo prima, secondo cui appunto il profeta è costretto, deve mangiare tutti questi giudizi negativi e questi lamenti, questi guai. E il profeta è sempre muto, però si capisce nel corso del racconto che il profeta non è d'accordo e resiste a questo, tant'è vero che alla fine Dio in un certo senso lo minaccia col brano che abbiamo visto, quando gli dice tu sei sentinella. È una cosa molto bella essere sentinella, però in questo caso essere sentinella significa che tu non la puoi scampare, ecco, quindi sempre mi pare centrato sul profeta. Non abbiamo una risposta del profeta, neppure davanti a questa a questa insistenza di Dio, e c'è invece una nuova iniziativa di Dio che è segnata in modo molto forte, perché c'è di nuovo l'apparizione della gloria, simile a quella che ha già avuto. Dio rinuncia a quello che al suo programma precedente, parzialmente rinuncia, non deve più uscire, non deve più andare lui, non deve, perché il profeta non vuole essere questo uomo che accusa. Si deve presupporre da quello che dice qui, ecco, al versetto, come avete già sottolineato, il versetto 26, che cioè quando poi il Signore gli dice di dire una cosa, lui quella la dirà, però notiamo subito che la dirà in casa, Il libro attesta che andranno da lui gli anziani, non va più in giro. Dirà quello, ma non è più l'uomo che deve, perché il profeta non ha solo un compito di dire così dice il Signore. Il profeta, quando ha una parola precisa, nei libri dei profeti è così, dice, cita, così dice il Signore. Ma il profeta ha molte altre cose da dire che vengono da lui, nello spirito della profezia, si capisce, ma vengono da lui. È un compito che lui ha, dovrebbe caricarsi di questo compito, che è un compito che il profeta non vuol fare. È un compito talmente negativo e duro che il profeta a quanto pare non vuol fare. Allora Dio in parte vi rinuncia. Dice, va bene, non sarai questo. Ecco, non andrai da loro e starai chiuso in casa, ti chiudo la bocca, ma non in assoluto. Non in assoluto. Quando io ti dirò quel che devi dire, tu dirai quello. E come avete osservato anche, diceva mi pare Stefano prima, un segno di tutto questo sono anche le azioni che lui farà. Perché le azioni sono una specie... No, lui non deve... Le azioni che lui farà in casa, non va più uno. Però queste azioni sostituiscono, in una certa misura, sostituiscono le parole. È una specie di tattica o di strategia, ecco, che Dio poi Dio userà, ecco, gli comanderà di fare queste azioni. Mi sembra che si possa leggere così, come cioè è possibile, non è l'unica possibilità, ma nel quadro della resistenza del profeta che porta Dio a cambiare il suo programma, a rinunciare ai comandi precedenti, perché i comandi precedenti sono espliciti. Lui deve andare da loro, deve essere un uomo pubblico e deve avere iniziativa. Invece qui, ecco, forse quello che diceva Stefano prima può avere un senso, forse lo emarginano. Qui ho l'impressione che sia il Signore che lo emargina, cioè il Signore cambia programma, perché dice... Sono io che ti lego la bocca adesso. Adesso sarai muto. Cambia. No, prima non gliel'ha detto questo, che deve essere muto. Ha detto il contrario. Ecco, però adesso gli dice, va bene. Questo non in assoluto, mi pare, perché poi aggiunge, solo quando ti parlerò, allora tu dirai quello. E dirai esattamente, difatti c'è la formula al versetto 26 della citazione. Così dice il Signore, tu dirai quello che io ti dirò con la parola e basta. Mi sembra che in questo modo il profeta, la resistenza del profeta fa cambiare il programma a Dio, ecco, Dio si serve di Ezechiele solo parzialmente in un altro modo, ecco, mi sembra significativo questo, in questo modo si evita tanti tentativi di spostare questo. Ricordo, non voglio rubarvi tempo, ricordo la prima lezione, tantissimi anni fa, di Greenberg, che è uno dei grandi commentatori di Ezechiele all'Università Ebraica, e lui raccontava questo fatto, che si era preparato a suo tempo, quando insegnava in America, normalmente alla lezione, che sosteneva che questo brano è fuori posto, è andato fuori posto, e quindi o l'hanno messo fuori posto e va ricollocato diversamente, perché non si spiega come poi seguono molti capitoli in cui ci sono tante parole. E uno studente gli fece l'obiezione, dice: va bene, ma perché uno che ha trovato questo brano al suo posto l'avrebbe spostato fuori posto? Con quale ragione? E da quello ho cominciato a dire: no, qui bisogna studiarlo molto meglio questo brano, che forse non vuol dire, ecco, quello che noi pensiamo che voglia dire, cioè è in tensione ma non è in contrasto, va compreso in modo più profondo. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per la Chiesa, perché sia fedele all'annuncio della parola che Lui le ha affidato, perché quella parola annunci. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo al Signore che il Suo Spirito sostenga in noi ciò che Egli ci ha affidato, ciascuno di noi singolarmente, perché possiamo essere responsabili nei confronti di coloro che Lui ci ha affidato, ci ha messo di fianco, di fronte, accanto. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E chiediamo anche che perché ci dia uno spirito di semplicità e di intelligenza per comprendere la Sua parola. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Domandiamo al Signore vicendevolmente di insegnarci a stare sotto la Sua potente mano. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi Federico Della Titti compie 40 anni e loro insieme festeggiano i 13 anni di matrimonio, perché il Signore li custodisca in un amore reciproco sempre più forte, sempre più saldo, e sulla via del e crescano insieme sulla via del Signore. Preghiamo.
Continuiamo a pregare per la cessazione, la sospensione dei bombardamenti a Gaza. Preghiamo per anche per l'Ucraina. Preghiamo per tutte le vittime, tutti quelli che sono nel dolore. Preghiamo.
E preghiamo anche per Mariam, per Paolo, per i fratelli e le sorelle Dania e Rick, perché il Signore dia luce rispetto alla nostra presenza lì. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i bambini che fanno la cresima domenica, per tutta la loro vita, per le loro famiglie, per gli altri tre che arrivano, che noi non conosciamo, che saranno cresimati con loro. E preghiamo per Monsignor Cavina. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ecco, per tutte le altre intenzioni che ci sono affidate, soprattutto per i nostri ammalati, per coloro che seguono la nostra lezione, per le loro intenzioni che mettiamo nell'Eucaristia del Signore. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere, perché noi te le rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.